Modena, un'auto piomba sui passanti in centro e travolge una decina di persone, 4 feriti gravi. Il conducente tenta la fuga ma viene bloccato dai passanti. Avrebbe avuto anche un coltello, al momento interrogato in questura, e non si conoscono ancora le motivazioni del gesto. Il sindaco dice un atto gravissimo. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà nelle prossime ore i suoi consiglieri, una decisione possibile nelle prossime 24 ore. Teheran insiste intanto sulla strada negoziale. In Libano la tregua non c'è, una decina i morti nel sud, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saif Aboukeshek, portavoce della flottiglia arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. E stasera a Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo. A 9:33 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo, lo avete sentito dai titoli, da Modena. Un'auto ha travolto volontariamente oggi pomeriggio una decina di passanti nel centro città. Il bilancio è di 4 feriti molto gravi, tra cui una donna che avrebbe subito l'amputazione delle gambe, e di 3 feriti più lievi. I pazienti in codice rosso sono stati ricoverati tra Modena e Bologna e del responsabile al momento la questura ha rilasciato il nome. Si chiama El Kudri Salim, è laureato in economia, 31 anni, nato in provincia di Bergamo ma risiederebbe nel modenese. In base a quanto emerge, sembra che l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ascoltiamo la ricostruzione dei fatti del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, giunto sul luogo poco dopo.
Siamo profondamente colpiti di quello che è appena accaduto qui in pieno centro a Modena. Fortunatamente al momento non ci sono morti, non ci sono vittime, ci sono 8 feriti di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video, che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso dalla macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito e nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato quindi in questo momento in questura e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto, tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell'ordine, il prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L'uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso.
Ovviamente nel caso di aggiornamenti nel corso del giornale radio ve li daremo. Ora la tregua tra Stati Uniti e Iran che resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per colloqui. Ascoltiamo il servizio.
Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran. Per scongiurare ulteriori attacchi, la leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Iran dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farian Sabai.
In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese, dove sono almeno una decina i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi, la madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. Dall'inizio dell'anno sono più di 1.200 già i morti nei naufragi di cui si ha notizia. E a Lampedusa noi abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione, per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera, e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni pro palla in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone. Presente anche Saifa Boukeshek, portavoce della Global Sumud Flottiglia, arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa mentre la missione era diretta verso Gaza. Ascoltiamolo.
Israel aims for people to forget. We have been witnessing an absolute blackout since.
Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno, per un evento molto sentito, il servizio del nostro collaboratore.
Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. Sono tantissimi i carri dell'associazione LGBTQ+, che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO, che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "Siamo tutti antifascisti" in italiano e antirazzisti, con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE, perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
Quest'anno l'attenzione di molti Pride e campagne contro l'omo-lesbo-bitransfobia è dedicata al Senegal, dove dal 30 marzo è stata promulgata una legge che raddoppia le pene contro l'omosessualità, definita atti contro natura, e che colpisce anche chi promuove, sostiene o finanzia l'omosessualità, impedendo di fatto la costruzione di reti di solidarietà, denuncia e protezione. Vanessa Marchese è la responsabile del patronato della CGL a Dakar, in Senegal, e ci racconta cosa sta succedendo.
Nell'arco di pochi mesi sono stati registrati dalla stampa più di 100 arresti. Le statistiche dicono che da ottobre dell'anno scorso c'è stato un aumento, che non è che nasce dal nulla questa nuova legge. Come vi dicevo poco fa, il Senegal è notoriamente anti-LGBT, cioè non è una cosa nuova. Durante la campagna elettorale di questo governo, tra i primi punti c'era proprio l'emanare questa legge qua, che è una legge che è a cavallo di battaglia del primo ministro Sonko. Non è una legge che va contro l'espressione popolare, anzi l'accompagna. Le condanne, che, tra virgolette, che ne sono uscite fuori in questo periodo riguardano pochi esponenti. Ad esempio abbiamo Elhaji Amadou Sall, che è un ex ministro della giustizia di due governi fa, quindi diversi anni fa, che ha parlato proprio di caccia all'uomo, ma lui non è pro LGBT. Dice che c'è un eccesso, essendo avvocato lui lavora per la tutela, no? Per lo stato di diritto. Poi abbiamo avuto anche un'altra uscita di un altro politico, Abdou Mbou, sempre un signore, un politico anziano, che dichiara che gli omosessuali non vanno linciati ma vanno curati. Le difese che ci sono di questo tipo.
Stasera a Vienna la finale della 70ª edizione dell'Eurovision. Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza e in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele, tra loro c'è il gruppo irlandese NICAP. DJ Provai è uno dei frontman del gruppo, intervistato per noi da Matteo Villace e Niccolò Vecchia.
There's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, mm-hmm. so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck you.
Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So, yeah, fuck Eurovision.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Claudio Iliampaglia e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.